Saluto ascoltatori, scusate la papera, un saluto da Ira Rubini, da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Non vi dico nulla, non vi dico né i numeri, né la mail, né dove potete scriverci in diretta, né che ci ritroverete sul sito di Radio Popolare in podcast, perché proprio di sito parliamo. Ha fatto incursione in studio il nostro Alessandro Diegoli, ha proprio questa caratteristica, lui è come Stormer, cioè lui entra e fa quello che vuole lui e quindi eccolo qua per parlarci del nuovo sito di Radio Popolare che è online.
Allora c'è il nuovo sito, l'abbiamo annunciato prima a tutto scorre, ma adesso lo facciamo in tutte le trasmissioni perché ci sono tutti pubblici diversi.
È veramente entrato così,
sì.
D'imperio.
E vabbè, insomma, ci lavoravamo da tanto, il nuovo sito di Radio Popolare online, radiopopolare.it, andate a vedervelo, quello che vi offriamo.
Cos'è che dobbiamo notare?
Vabbè, potete notare il fatto che c'è una nuova esperienza, prima l'abbiamo definita una full Radio Popolare Experience, è così?
Sì.
Ci sono le nostre produzioni audio in grande spolvero e in evidenza.
Ci sono gli umarell che guardano la mostra.
Totalmente, sì, c'è la mostra ovviamente che è protagonista ancora dal vivo e non solo sul sito,
sì.
Fino al 25 gennaio alla Fabbrica del Vapore. C'è un nuovo player con cui quando ascolti un podcast puoi andare avanti e indietro di 10 secondi.
Oh, che meraviglia!
Vabbè, questa,
scusa,
è la novità più
ma anche per noi interni,
sì,
utile.
Certo, questa,
ecco,
è la novità più importante.
Bellissimo.
Vabbè, poi insomma c'è una lunga storia di Radio Popolare, tutta la storia, quella messa giù da Luca Gattuso per la mostra è riportata sul sito.
Mm-hmm.
Per il momento non ci sono ancora le foto perché stiamo facendo delle mille riunioni assembleari di redazione per decidere quali foto mettere una per anno sul sito. Arriveranno, non preoccupatevi, il nostro processo decisionale collaborativo richiede comunque un po' di tempo. Ci sono le notizie scritte come sempre nella sezione news, c'è la sezione delle iniziative che insomma è precipua di Radio Popolare, ne facciamo tante, per dire la settimana prossima usciremo usciremo ancora per Falla con noi, vi diremo poi dove e quando. Fatevi un giro sopra e se volete dire la vostra non esitate, scrivete a social@radiopopolare.it. Ultima cosa, Ira,
sì?
Lo diciamo,
sì,
perché
diciamo.
Lo tenevamo segreto, ma lo diciamo, tra un paio di settimane, al massimo tre, perché ci vogliono dei tempi tecnici, ci sarà anche la nuova app.
Ah!
Sì.
Ah.
Perché la vecchia app non funziona
più. Insomma, eravamo orfani, sì, di app già da un po', e
sì,
quindi ci sarà l'app che quindi sui vostri smartphones,
esattamente,
potrete utilizzare e mostrare con fierezza anche ad altri.
Ultima, andate sul bottone Sostienici e in una pagina semplificata rispetto a prima ci sono dei bottoncioni per fare gli abbonamenti o le tessere, anzi ed od le tessere a Radio Popolare, perché noi siamo sempre famelici del vostro sostegno.
Eh sì, anche perché insomma l'indipendenza da quello dipende da 50 anni. Grazie Alessandro Diego e a tutta la squadra,
ciao,
che ha realizzato il nuovo sito e presto anche la nuova app di Radio Popolare. E noi adesso invece segnaliamo che quest'oggi comincia il Trieste Film Festival. Naturalmente laggiù per noi ci sarà Barbara Sorrentini, che intanto ci propone questa intervista alla sua direttrice.
Buongiorno Nicoletta Romeo.
Ciao a tutti, ciao amici di Radio Popolare.
Come ogni anno ci sentiamo per il Trieste Film Festival, che comincerà il venerdì 16 gennaio, 37esima edizione fino al 24 di gennaio. Edizioni sempre molto ricche con tematiche importanti. Quest'anno il filo conduttore qual è, se c'è un filo conduttore?
Mi sembra un po' complicato darne solamente uno, perché in realtà sono più di 100 film che vengono da tantissimi paesi, quindi diciamo è sempre difficile trovare un unico filo conduttore. Diciamo quello che poi abbiamo osservato, perché sono sempre dei leitmotiv che uno osserva alla fine, no? Non all'inizio della selezione, è sicuramente quello del lutto e della rinascita. Molti film sono segnati appunto da un senso di perdita, di lutto, di fine delle cose, ma anche poi da una voglia di rinascita, di tornare alla vita. Mi viene in mente il film di Petzold che avremo in anteprima italiana, Mirrors Number 3, ma anche tanti altri che sono segnati un po', diciamo, da questo binomio, diciamo, di vita e morte, ecco.
Aprite con il nuovo film di Agnieszka Holland, Franz, insomma una riflessione su Kafka e tutto quello che ha lasciato. Vogliamo partire appunto dal film d'apertura di venerdì?
Ma è un biopic molto bizzarro e molto singolare, nel senso che Agnieszka Holland tra l'altro ritorna a Praga, che è una città che lei conosce bene, dove ha studiato. Lei ha studiato all'Accademia FAMU, che è una delle università più prestigiose di cinema che abbiamo in Europa, sosteneva i dissidenti nel 68, insomma, quindi diciamo la Repubblica Ceca è un po' la sua seconda patria, e qui torna non tanto per celebrare Kafka, ma per cercare di capire meglio la storia del Novecento, anche attraverso le pieghe diciamo della sua vita familiare, delle sue vicende amorose, della sua scrittura, no? Quindi anche il film cerca di essere, se vogliamo, sperimentale, così come lo è stato lui nella scrittura novecentesca, ma in realtà fa anche un lavoro interessante su capire chi è Kafka oggi e che tipo di eredità la società ha raccolto. È diventato anche un brand consumistico, diciamo uso e consumo del turismo di massa, e quindi insomma c'è anche un po' un occhio critico sul fenomeno pop che certi autori iconici hanno assunto oggi.
Al Trieste Film Festival c'è sempre, anzi tanti momenti anche di riflessione, di incontri, di presentazioni di libri. Ricordiamo che Trieste è una città di confine, quindi questo festival ne mantiene anche un po' l'identità. Anche il concorso, se non sbaglio, arriva un po' da zone di confine. Che cosa c'è in questo concorso?
Ma nel concorso lungometraggi, in realtà, allora quest'anno abbiamo un po' snobbato l'area balcanica, che di solito è sempre molto centrale, anche se poi sarà centrale in altre sezioni, però ricordiamo almeno un film che è Fantasy di Kukla, un'autrice giovanissima slovena che abbiamo già visto a Locarno, che ci ha folgorato e che sarà in concorso per parlare di storie di formazioni giovanili, di giovani donne che vivono nelle periferie, un po' i loro sogni e la loro voglia di fuggire lontano. E diciamo un'altra forse delle caratteristiche, insomma, non solo del concorso ma un po' trasversale, è proprio questa dei giovani e dei loro sogni, no? Un po', diciamo, la società che abbiamo consegnato, che stiamo consegnando a questi giovani, e che cosa pensano i giovani, ecco, del mondo in cui viviamo. Quindi ecco un po' il festival è anche, diciamo, è su questo filo conduttore, no? Cioè sulle speranze e i sogni delle gioventù, della giovinezza nell'Europa centro-orientale.
Parlavo degli incontri, c'è qualche incontro in particolare che vuoi segnalare? Poi i registi e le registe che saranno presenti, insomma, quali ospiti si incontreranno a Trieste in questi giorni?
Ma sicuramente due masterclass a cui teniamo moltissimo, una in apertura e una in chiusura di festival. Una è di Kirill Serebrennikov, che sarà qui con noi con il suo nuovo film La scomparsa di Josef Mengele, che sarà in sala dal 29 gennaio con Europictures, quindi incontrerà il pubblico il mercoledì 21 gennaio, quindi insomma è una masterclass molto attesa. E la seconda masterclass sarà con il Dico Iniedi, grande signora del cinema ungherese, insomma grandissima, che abbiamo già avuto ospite altre volte, che sarà qui con Silent Friend, già apprezzato a Venezia, il nostro film di chiusura, e ci darà una masterclass sabato 24, quindi proprio in chiusura di festival. Quindi due grandi autori, due grandi voci del cinema contemporaneo europeo che siamo felicissimi di poter ospitare.
È un festival del nord-est italiano, ma soprattutto è un festival molto europeo, no? Perché appunto stiamo parlando di quell'Europa dell'est che però poi si ingrandisce, perché comunque è Europa. Così, lo sguardo di chiusura che si può dare, cioè di chiusura nel senso di apertura, ma di conclusione di questa conversazione, non di chiusura.
Ma qual è? Beh, innanzitutto la cosa che dico dipende dal punto di vista, appunto, perché se stai a Roma o a Milano siamo nord-est, ma in realtà se ci guardi da Praga siamo centro Europa, e quindi diciamo anche per noi, come dire, se da Trieste in macchina si va un'ora di macchina a Lubiana, 2 ore a Zagabria, 4 ore a Vienna, no? Mentre per arrivare a Roma ci si mette molto di più. Quindi l'idea è questa, cioè siamo marginali rispetto a tante altre latitudini, diciamo, in Italia, ma siamo molto centrali se si pensa all'Europa.
Nicoletta Romeo, grazie. Intanto io invito a visitare il sito triestefilmfestival.it, perché c'è tutto il programma, ci sono le schede dei film, ci sono gli incontri. In fondo da Milano siamo vicini, è vero, siete più vicini che a Roma.
Sì,
per cui, si può arrivare, insomma, dalla Lombardia in fondo al Friuli, siamo quasi vicini. Ci vediamo a Trieste, grazie per il vostro lavoro intanto.
Grazie mille, grazie a voi, vi aspettiamo.
Remember when I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was a school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I sing always, telling me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band and Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape.
Ed eccoci a un altro argomento del nostro quotidiano culturale Cult, di cui siete all'ascolto e che sarà con voi fino alle 12.30 alle notizie. Andiamo al Teatro Carcano, dove da quest'oggi fino a domenica va in scena uno degli ultimi lavori, dei più recenti lavori di Ascanio Celestini, che non finiremo mai di ringraziare per essere stato ospite alla nostra ultima festa l'estate scorsa, che ci fa piacere ritrovare a Milano, ma in realtà in questi mesi Ascanio dalle nostre parti è venuto spesso. Lo spettacolo è Poveri Cristi. Quali poveri Cristi e come vengono raccontati, anche stavolta insieme al musicista Gianluca Casadei, con cui Ascanio lavora ormai da tanti anni, ce lo facciamo raccontare da Ascanio stesso, che in questo momento credo sia in viaggio per Milano. Buongiorno Ascanio.
Buongiorno a voi, sì, sono in viaggio. Alla pompa di benzina, ho appena fatto,
ecco,
il gasolio.
grazie del tuo tempo. Allora, io partivo da questa domanda veramente molto semplice, ma per niente banale, cioè chi sono i poveri Cristi che racconti e soprattutto che lavoro hai fatto per raccontarli?
Ma allora, dunque, questo è un po' il finale di un lavoro che ho cominciato nel 2012. Nel 2012 ho partecipato a un'assemblea di facchini della logistica, che avevano appena staccato il turno di notte, quindi un po' dopo le 6 di mattina, in un parcheggio, e da lì ho cominciato a raccogliere prima le loro storie, poi storie anche di altri. I poveri Cristi della mia storia sono per persone che vivono praticamente in un parcheggio, insomma, nel senso, su un parcheggio a faccia a un condominio, un supermercato, un magazzino della logistica e un bar. E quelli che attraversano questo parcheggio per andare al supermercato, per lavorarci, per tornare a casa nel condominio, per andare a lavorare nel magazzino, sono le persone tra le quali normalmente parliamo quando succede qualcosa di scandaloso, di drammatico, insomma. qualcuno che muore, una rapina, un incendio, una caldaia che scoppia, il degrado urbano. Ecco, invece io ho cercato insomma, in questi anni, attraverso soprattutto tre spettacoli, Laika, Pueblo e Rumba, e poi nel libro che raccoglie tutte queste storie, appunto Poveri Cristi, di raccontarli fuori dall'eccezione dello scandalo.
Ecco, questo mi sembra, come dire, importante dirlo. Come sempre il tuo un grande, lungo lavoro appunto di ascolto. Volevo chiederti intanto se ci racconti, in realtà lo abbiamo fatto anche altre volte, ma è sempre interessante, l'interazione che c'è con la musica, perché man mano che tu facevi il lavoro anche di raccolta, di sintesi, insomma, di dei racconti che poi entrano a far parte della tua drammaturgia, Gianluca Casadei lavorava in contemporanea, in parallelo, no?
Sì, in realtà sai, essendo un lavoro che sul quale stiamo da tanto tempo, e, come dire, c'è ormai un lavoro proprio di improvvisazione. E poi sai, questi racconti noi li abbiamo fatti, abbiamo cominciato appunto a farli nel 2015 in scena, quando abbiamo debuttato col primo spettacolo con Laika, e poi abbiamo portato questo lavoro anche fuori, con Gianluca abbiamo lavorato, che ne so, con Philippe che sta in scena insieme a David nella versione francese di questi tre spettacoli, e insieme a lui abbiamo lavorato con Marcus, che è il musicista finlandese della versione svedese dello spettacolo, per cui è... Cioè non facciamo più un lavoro a tavolino,
certo.
Facciamo proprio un lavoro di scrittura in scena e di improvvisazione.
E beh, insomma, anche questo fa, come dire, determina inevitabilmente una coesione che rende il lavoro necessariamente un tutt'uno, non è una cosa scontata, e a noi fa molto piacere, anche perché ci piace molto Gianluca Casadei il lavoro che fa e che fate insieme. C'è un'altra notazione che tu hai condiviso rispetto a questo spettacolo, no? Un ragionamento sulla storia con la S maiuscola e la storia con la S minuscola.
Tante volte quando mi capita di fare interviste, ma insomma capita a tutti, ci sono persone che ti raccontano, sai quando è successa quella cosa lì, dove stavo io, no?
Certo.
Un po' ce lo chiediamo anche noi, no? Dove stavi l'11 settembre, dove stavi il 7 ottobre, dove stavi, che ne so, insomma, sul genocidio di Gaza è un po' difficile perché dura talmente tanto tempo che siamo stati un po' ovunque nel frattempo,
certo, purtroppo.
Però ce lo chiediamo, perché in qualche maniera, per quanto, come dire, viviamo nella nostra storia, e poi sentiamo inevitabilmente di appartenere a una storia che appartiene anche a tutti gli altri, non per forza alla storia dei grandi, no? Anzi, in un certo senso è un po' una certa informazione che racconta sempre il punto di vista, come dire, dei nomi importanti, no? Se pensiamo, no, ormai non parliamo più degli Stati Uniti, parliamo di Trump ha fatto, Trump bombarda, Trump così,
tutti oppure appesi Putin, alle sue dichiarazioni, sì.
Ecco, e quindi, come dire, cadiamo di nuovo nel trucco che la storia la scrivono quelli che hanno un nome e un cognome importante. Certo che hanno un peso, ma poi nella realtà, cioè, abbiamo capito che non funziona, o meglio, ci hanno spiegato gli storici ormai da un bel po' di tempo che non funziona così. Non è che la storia siamo noi, come canta una bella canzone Francesco De Gregori, però nella storia ci siamo anche noi, insomma, quindi, e questa è una responsabilità, ma è anche un'opportunità.
Infatti, e dunque, la lingua che utilizza Scanio Celestini è dunque la lingua non dei grandi nomi, è appunto una lingua che attraversa e che rappresenta, insomma, tanti dei mondi che forse hanno poca cittadinanza, soprattutto nella comunicazione di oggi. A noi fa molto piacere sottolineare questo aspetto insieme agli altri, e ancora una volta ci fa molto piacere dare il bentornato a Milano ad Ascanio Celestini. Poveri Cristi, dal 16 al 18 gennaio, Teatro Carcano. Grazie per esserti fermato a parlare con noi. Ciao!
Grazie a voi, ci vediamo in questi giorni.
A presto, ciao ciao.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will.
Just for you. Eccoci, allora andiamo a Gibellina, un luogo dove ci si può andare comunque, trattandosi di un luogo importantissimo dal punto di vista artistico, ma c'è un motivo più ufficiale. Tiziana Ricci, buongiorno.
Ah sì, buongiorno. Già Gibellina era un punto, un fulcro per l'arte contemporanea, perché sappiamo che dopo il terribile terremoto del 68 poi ci sono stati gli artisti che sono intervenuti. Il più famoso è il Cretto di Burri tra l'85 e l'89, completato poi mi pare nel 2005 eccetera. E adesso è stata scelta come capitale italiana dell'arte contemporanea 2026 ed è la prima nomina di questo tipo, e la scelta è stata importante perché, come dicevamo, è un luogo simbolico, segnato da un evento terribile, e pensate, è stato scelto il titolo Portami il futuro, che è esplicito nel programma e nelle intenzioni degli organizzatori. E io sono partita proprio da questo titolo con Andrea Cusumano, che è il direttore artistico di questa iniziativa, che si protrarrà per tutto l'anno, per tutto il 2026, con mostre, residenze, arti performative, ma anche giornate di studio e di educazione rivolte ai più giovani.
Sì, Gibellina è un luogo parecchio connotato, perché è una città nuova che è stata costruita a partire dalle proprie macerie, quando il terremoto del 1968 distrusse gran parte delle città del Belice. Proprio attraverso la visione di Ludovico Corrao si decise di costruire una città nuova e di farsi accompagnare negli artisti in questo percorso. Quindi fondamentalmente l'idea importante del nostro progetto è quella di recuperare il genius loci, chiedersi oggi quali siano le macerie della nostra contemporaneità e in che maniera ancora una volta farsi accompagnare dagli artisti per guardare il futuro.
Ecco, questa scelta dell'arte, perché? Qual è la potenzialità dell'arte?
Ma intanto lì dove c'è morte e distruzione, soltanto l'arte può aiutare a riguardare oltre e costruire e trasformare quella che è in una crisi in un coraggio, in nuova forma, proprio perché l'arte è generazione per definizione, la creatività, quindi è la nascita ed è qualcosa che è in antitesi rispetto alla morte. Non è un caso probabilmente che nella storia dell'umanità le più grandi opere d'arte siano proprio la travalicazione della morte, cioè fondamentalmente pensiamo anche al Cretto di Burri, che è una grande opera d'arte, ma che in realtà è un monumento che trasforma quella tragedia e quelle vite perse fondamentalmente in un mito dell'umanità.
Sì, riprende anche i fili della memoria, oltretutto.
Assolutamente, sì. È un compito, sì.
Allora, sarà un anno ricco, vedo, di eventi, di mostre, di residenze, di arti performative, quindi avremo occasione di parlare di tutto quello che arricchirà quest'anno. Però intanto vedo che avete inaugurato al Teatro di Consagra, di Pietro Consagra, le installazioni dei Masbedo di Adrian Paci.
Sono due lavori del 2024 che sono stati fatti in maniera assolutamente autonoma, indipendente dagli artisti, ma che portavano delle incredibili connessioni. E in particolare, siccome il tema del Mediterraneo è un tema molto forte del nostro programma, anche perché Cibellina ha avuto sempre un'attenzione, direi anche pionieristica, nei confronti della dimensione sincretica e del racconto dell'intreccio delle culture mediterranee. Non a caso a Cibellina vi è un museo che si chiama il Museo delle Trame Mediterranee, che proprio questo racconta, e questi due lavori sono entrambi due lavori che raccontano il Mediterraneo come metafora, come orizzonte umano e anche come luogo fisico che è al contempo una superficie di viaggio, di accoglienza, di incontro, ma anche un abisso in cui morire.
Certo, perché è un luogo di migrazione, di passaggio.
Sì. E quindi queste due opere all'interno di questa monumentale opera di consagra mai ultimata, appunto il teatro che è al centro di Cibellina e che è forse l'opera più iconica dell'architettura frontale di consagra, diventa in qualche modo un dialogo a tre alla fine, perché in fondo è un'installazione site specific. Infatti sono due enormi installazioni video, al primo piano quella di Adrian Pazzi e al secondo quella dei Masbeto, ma l'audio di entrambe è accolto da tutto lo spazio, quindi si mescolano nei due piani.
L'installazione di Adrian Pace è quella che è stata anche presentata a Roma in occasione del Giubileo, sì, che c'è questa campana meravigliosa,
esattamente, sì,
e
sì,
di
sì,
cui la... si così si rimanda un po' alla storia
di Santa Caterina, ecco, di Tremoli, sì.
Sì, bellissima, una installazione incantevole. E poi ho visto che avete inaugurato, e mi fa veramente tanto piacere, colloqui, quindi sì, le artiste tra le più significative che hanno avuto rapporto anche con la Sicilia, no? Carla Cardi,
sì,
Letizia Battaglia, Nanda Vigo.
Sì, e Renata Boero, che ieri tra l'altro era con noi, che ci ha fatto questa gioia
nella
inaugurazione. Isabella Duclos, sì, la mostra è a cura di Enzo Fiammetta, che peraltro è anche il direttore del museo, appunto, delle Trame Mediterranee.
Beh, Cristina, anche Cristina Costanzo, no? Ecco.
Sì, e sì, Cristina, sì, Costanzo, sì, che sono anche co-curatori di progetto con me. Ed è, cioè, ognuna delle iniziative che abbiamo inaugurato ieri in qualche maniera rappresenta un po' i temi portanti di tutto l'anno, perché chiaramente questa attenzione all'arte femminile, che è stata comunque anche in questo caso una visione pionieristica di Cibellina, perché queste artiste, Carla Cardi, ha fatto tantissimi lavori lì, così come le foto di Letizia del terremoto, e Nanda Vigo ha realizzato un sacco di opere a Cibellina, e fondamentalmente
certo,
è un modo per raccontare anche quanto l'arte, sì, deve andare fuori dai pregiudizi e riuscire a guardare invece alla sostanza. E peraltro mi consenta di dire, si riconnette anche alla terza inaugurazione, che peraltro sarà questo pomeriggio,
sì,
abbiamo restaurato e quindi restituiremo alla comunità l'ex chiesa di Gesù e Maria, che proprio da Nanda Vigo fu progettata,
certo,
e che è stata,
certo,
in abbandono per più di 20 anni, che verrà riaperta oggi. Ieri in forma privata abbiamo fatto vedere al ministro Giuli, che era con noi, è stato con noi tutto il giorno, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo per questa straordinaria giornata di ieri, e lì dentro ci sarà l'installazione Austerlitz di Daniele Franzella, che è un artista siciliano che inaugurerà fondamentalmente lo spazio, che però diventerà poi luogo anche di residenze, cosa che intendiamo fare anche a partire dal 2027 attraverso la rete intanto delle Accademie di Belle Arti d'Italia.
Eh sì, perché come dicevamo all'inizio sarà un anno arricchito non solo da mostre, ma da residenze, da performance, e poi avete anche un programma di educazione, di giornate di studio, vero?
Le residenze, sì, sono forse il momento più significativo dell'anno, perché in realtà noi abbiamo interpretato quest'anno, recuperando naturalmente ancora una volta quella che è la natura stessa di Cibellina, come un anno dedicato all'arte contemporanea, non tanto quanto l'arte del presente, ma quanto l'arte della presenza. Quindi chiediamo agli artisti di essere presenti,
sì,
sul territorio, di impegnarsi, diciamo, per la ricostruzione di parti del tessuto sociale, per il recupero di alcune strutture, ma sono previsti anche dei laboratori specifici per l'infanzia. In particolare noi abbiamo una struttura dedicata che è la biblioteca all'interno del MAC, che è attrezzata anche con una biblioteca per bambini e ragazzi, bambini, dedicata, sì, all'arte contemporanea.
Secondo me è un aspetto importantissimo, perché è bene abituare fin da piccoli ad apprezzare l'arte contemporanea, a conoscerla, a domandarsi significati, ad approfondire, insomma,
Beh,
va coltivata questa sensibilità, ecco.
Chiamandosi il nostro progetto Portami il Futuro, non può che cominciare, certo, dal coltivare le piante del futuro, ecco, insomma.
Allora, abbiamo sentito il direttore artistico di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, Andrea Cusumano, e avete sentito, durerà tutto l'anno, quindi ci saranno tante occasioni per tornare su questa bella iniziativa, su questo bell'evento. E prima di andarmene, cosa volevo dirvi? Allora, che posso fare un'anticipazione? Sì. Domani nei Girasoli avremo artisti iraniani e domani pomeriggio in Cordusio, qui a Milano, alle 15.30 ci sarà una manifestazione organizzata da Donna Vita Libertà per quello che sta succedendo in Iran.
Grazie Tiziana Ricci, a risentirci.
Ciao.
E noi abbiamo la pubblicità.
The houses caught fire in the fields, and the light was astounding, astounding, I guess. I spent many years in the darkness. Oh, I'm tired of trying, I did my best. We all need someone to love and to hold.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. A due anni dalla scomparsa di Enzo Moscato, Roberto Andò gli rende omaggio con un lavoro che intreccia diverse fonti, scegliendo alcuni dei suoi testi più significativi, per descrivere questa figura così importante della nostra storia culturale e artistica, filosofo, poeta, drammaturgo, regista, attore, tante volte ne abbiamo parlato in tanti spazi, anche qui a Radio Popolare, il lavoro che approda al piccolo teatro Studio Melato a partire da questa sera e rimane in scena fino al 25 di gennaio, è Non posso narrare la mia vita. In scena Celino Musella, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, un piacere sentirti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Lino Musella, credo molti e molte di coloro che sono all'ascolto della nostra trasmissione lo hanno già visto in tutto il suo percorso artistico ed è uno degli interpreti della nostra scena contemporanea, non solo più interessanti, più appassionati e anche più rigorosi, mi verrebbe da dire, perché è un aggettivo che si usa non sempre, insomma, cioè fa delle scelte che sono sempre, oltre che estremamente convinte, anche particolarmente interessanti. Lui stesso ha fatto operazioni come drammaturgo, come regista e il suo rapporto ovviamente con la nuova drammaturgia napoletana, come è stata definita anche e soprattutto quella di Enzo Moscato, è molto stretto e anche affettivamente importante. Allora Lino, come restituite in scena Enzo?
Ma sicuramente, come dire, la questione della restituzione in scena di un artista, di un poeta o di una persona che non c'è più è cosa estremamente delicata, però il teatro ci permette questa possibilità, perché a differenza del cinema o comunque dell'audiovisivo, no, che propone una sovrapposizione tra l'immagine dell'attore che l'interpreta, quella dell'artista che a cui si fa riferimento, il teatro ci permette di evocare. E in questo mi sento di aver già fatto un percorso attraverso altri autori, altri artisti che ho portato in scena. In questo caso la questione è molto calda, perché Enzo Moscato è scomparso 2 anni fa e quindi è ancora fresco di odore di caffè, insomma, quindi è ancora nei nostri occhi. Io comincio dal dire che non ho avuto la fortuna di lavorare con lui, ma sento di avere il privilegio di lavorare per lui, cioè di portare le sue parole in scena. Io credo che sia poi questo il lavoro che io tento di fare tutte le sere, cioè rendere vive le sue parole e nelle sue parole lui, se vuole, quando vuole, si presenta, ecco, viene evocato e si rivela. E nella sua scrittura c'è ecco, in parte da un punto di vista squisitamente metrico, ritmico, c'è in fondo anche la sua prosodia, il suo modo di dare, che, come dire, io restituisco come un ricordo, perché ripeto, io ho amato e amo tantissimo questo poeta, questo artista, per diversi motivi, però non sono cresciuto con lui, non sono cresciuto nel suo teatro e non ho avuto modo, come dire, di assorbire così tanto la sua figura. E quando mi si dice, no, che in parte lui viene, come dire, in filigrana, si vede in scena, io ci tengo sempre a ribadire che il mio lavoro è quello di lavorare sulle sue parole, cioè sul portare in scena il suo pensiero, le sue parole, e dentro le parole, come quelle mi è successo altre volte anche con Pasolini, con Edoardo, nel momento in cui tu sei rigoroso, ti ringrazio per questo termine, nel momento in cui sei rigoroso e quindi, come dire, fai un passo indietro rispetto a quello che è la tua personalità e non tenti minimamente di andare verso un'imitazione, un'emulazione, in qualche modo l'autore può rivelarsi. La scrittura di Moscato ci dà una grande possibilità, perché come dire, porta alla luce un racconto, oppure anche un punto di vista sulla nostra città, che è una città così guardata da tutti, no? E lui ci dice proprio che nella sua scrittura c'è l'invisibile di Napoli, quello che prevale nella sua scrittura è proprio una Napoli non vista, non conosciuto, che mai o quasi mai si vede purtroppo, che sfugge dal cosiddetto concreto, che poi è sempre la bieca ingenerosa cronaca al minuto dei crimini e delitti di qua giù. E quindi è un autore che, raccontandoci la sua intimità, la sua formazione, perché negli anni piccoli lui fa una sorta di autoanalisi, cioè
sì. Andò, scusa se ti interrompo, Roberto Andò ha dichiarato appunto di essere partito proprio da qui, da quell'infanzia che negli anni piccoli ai quartieri spagnoli.
Lui ha avuto
spagnoli.
Proprio una visione, Io credo che Roberto Andò abbia avuto proprio una visione che parte in questo caso proprio anche da un procedimento, se si vuole, pericoloso, perché è costruire una drammaturgia su un drammaturgo. Ecco, quindi quando si costruisce una drammaturgia su chi scrive è sempre una cosa delicata, ma in questo caso ha avuto proprio una visione, cioè lui ha sentito che quel racconto, che è un racconto teatralmente inedito, anzi purtroppo è anche introvabile, le edizioni sono terminate e speriamo che possa andare a una ristampa. In quel caso lui ha proprio visto, ha proprio sentito come quel racconto mettesse in luce la formazione di un poeta, cioè quindi i traumi o come dire, le scoperte infantili sono strettamente connesse alla vocazione, la vocazione verso lo sviluppare un punto di vista che poi si traduce in scrittura o teatro proprio.
Beh, è un lavoro che insomma ha già riscosso davvero non solo grande interesse, ma insomma anche grande successo dove è stato, perché credo che Enzo Moscato, a me è capitato di vedere il suo lavoro, a noi a Radio Popolare è capitato anche di intervistarlo più di un'occasione. Io credo che le immagini talvolta in un lavoro che paradossalmente è quello di un autore, arrivino anche prima di altre cose, no? con Moscato, cioè anche il più insensibile di noi non può non essere assalito dalle molte immagini che la sua scrittura evoca in maniera così straordinaria e soprattutto da questo continuo distruggere e ricreare Napoli, no?
Sì, e poi è un autore che appunto ha un piede nella nostra profonda tradizione, che è una tradizione di teatro proprio con la T maiuscola, se vogliamo, no?
Perché certo, sì.
Appunto i nostri autori, da Viviani a Edoardo, Moscato in fondo compie il viaggio del teatro, quindi parte da questi grandi
li assorbe edifici, tutti e poi no, ricrea qualcosa di nuovo
però non ideologico, ma proprio è dovuto a una sua intuizione infantile, a una sua predisposizione infantile, va verso questa deflagrazione e quindi quello che poi ha la sua grandezza è quello di anche esprimersi per frammenti. Il suo teatro è un teatro che le immagini, dicevi, le immagini in fondo sono dei frammenti, sono delle rifrazioni di vita. Poi lui ha chiaramente costruito delle storie, no? E ogni tanto le ritroviamo, no? Quelle che lui chiama agglutinazioni, però come se fossero delle agglutinazioni tematiche e formali che, anche se tradiscono la sua vocazione, sono come anche quelli degli isolati blocchi. Ma la poesia si esprime dentro questi frammenti, dentro questa forse anche intuizione che il teatro, o comunque il teatro del suo tempo, del nostro tempo, ha bisogno di un montaggio da parte dello spettatore. E quindi è lo spettatore che deve mettere insieme gli elementi per ricostruire un immaginario, e sappiamo insomma il teatro di poesia, e comunque la poesia è un ci dà delle grandi possibilità perché è un crocicchio, perché le direzioni sono diverse, sono molteplici, e quindi guardare e ascoltare un lavoro di Moscato significa proprio mettersi di fronte a una lingua che è molto diretta, perché lui è molto diretto, anche quando parla in italiano è molto diretto, però ti chiede continue stratificazioni e quindi complessità nella semplicità.
Insomma, Lino Musella, noi siamo molto contenti che lo spettacolo arrivi a Milano. C'è tra l'altro una scena di Gianni Carluccio che
stupenda,
meravigliosa,
sì,
che ricostruisce proprio attraverso degli squarci di immagine, dei simboli molto efficaci, tutto un universo, quello delle parole, dello spirito, dell'arte di Enzo Moscato, e che voi come compagnia abitate tutte le sere quando andate in scena. Quindi Non posso narrare la mia vita, dunque, dagli anni piccoli e da altri testi di Enzo Moscato. Lino Musella, grazie di essere stato con noi, da questa sera al Piccolo Teatro Studio fino al 25 febbraio, non perdetelo. A risentirci, ciao.
Grazie davvero, ciao.
E allora, noi forse abbiamo il tempo di fare questo.
E mo tutto è fernute.
Non posso narrare la mia vita. Non posso narrare la mia infanzia. Tutto si frantuma alle mie spalle. Ogni cosa va in sfacelo di memoria, non appena l'ho toccata, non appena l'ho vissuta.
Non t'ha avuta.
Posso solo immergermi in un gioco di impressione, sensazione, falsi o anche autentici, chissà, frammenti di ricordi. Andremo tra le mummie, i murticiri, i reperti ossificati dell'antico e glorioso Panteone.
O Panteone.
Può cammare che bellezza, ma qua ci fare marvizza, piscatore.
Naturalmente, sono cresciuto a Napoli, totalmente a Napoli. Cresciuto, pasciuto ed allevato dal tempo e dalle stagioni, come qualsiasi forma dei vasoli o delle pietre di questa città. Tutto è precipitato, ahimè. Mentre pensavo, credevo di dar man forte a sostenerlo. Potrei dire di essere nato all'inizio della fine dello splendore e di essere in gran parte vissuto nella fine dell'inizio della decadenza.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA.
E su un Pulcinella che danza su Lou Reed, una delle immagini iconiche di questo spettacolo bellissimo, insomma, ve lo posso già anticipare, che da stasera sarà in scena al Piccolo Teatro Studio di Milano, noi ci occupiamo, come facciamo sempre a quest'ora tutti i venerdì, di fumetti. Buongiorno Antonio Serra.
Buongiorno a tutti.
Come va?
Diciamo bene.
Dato il momento, insomma, è una domanda retorica. Di cosa parliamo quest'oggi?
Oggi parliamo di un fumetto che adatta a fumetti un romanzo. Parliamo prima brevemente del romanzo, che fu pubblicato nel 1966, si tratta di Traditori di tutti, un romanzo di Giorgio Scerbanenko, il secondo del ciclo dedicato a Duca Lamberti, un personaggio particolare che non è un vero poliziotto né un vero detective, ma è un medico che non può più esercitare e che però a un certo punto intuisce che il suo vero scopo della sua vita è quello di risolvere, diciamo, non tanto casi polizieschi quanto situazioni poliziesche particolarmente complesse. Traditori di tutti fu un grande successo, in particolar modo nel 68 vinse il Gran Premio della letteratura poliziesca in Francia come miglior romanzo straniero, tanto per dirne una. Oggi Paolo Bacilieri, uno dei nostri autori più importanti, sta realizzando l'adattamento a fumetti di vari romanzi dedicati appunto a Duca Lamberti. L'anno scorso avevamo parlato di Venere privata, il primo appunto, oggi appunto parliamo di Traditori di tutti. È inutile cercare di ricostruire la trama di Traditori di tutti, che è veramente, veramente incredibilmente complessa, spazia dalla Seconda Guerra Mondiale appunto addirittura ad accenni al futuro di Milano, e poi ne riparleremo per un secondo. Ma come al solito la cosa straordinaria è la capacità di Paolo di riprodurre la città, sia la città dell'epoca che la città di oggi, e di riprodurne l'atmosfera, il tono nei disegni, nelle tavole e così via. Abbiamo delle bellissime pagine, nel romanzo ci sono delle bellissime pagine dedicate ad esempio a Piazza Leonardo da Vinci, dove abita Duca Lamberti, e qui Paolo ci fa una bellissima tavola dove riproduce uno dei palazzi con la sua solita perizia straordinaria. Ma soprattutto la cosa che mi ha colpito non è solo la bellissima caratterizzazione dei personaggi e, diciamo, senza fare spoiler, l'amarissimo finale di questo romanzo, che è violento non solo perché ci sono situazioni violente, ma è violento proprio anche nelle idee che rappresenta, ma soprattutto perché a un certo punto nel romanzo Duca Lamberti, parlando della trasformazione di Milano, anche del tipo di criminalità che lui vede nella città, intuisce straordinariamente, cioè lo intuisce Scerbanenko, che una buona parte di questa cosa riguarderà l'edilizia, lo sviluppo
un po'
urbano della città.
Ecco,
e quindi in quel
l'artista
momento...
L'artista profeta.
Esatto. E quindi in quel momento, improvvisamente, la Milano disegnata da Paolo Bacilieri diventa la Milano di oggi, no? Cioè che si trasforma proprio magicamente nei grandi palazzoni che stanno riempiendo giorno dopo giorno la nostra città, ad accompagnare parole scritte nel 1966 che intuivano quale sarebbe stato anche, come dire, no, lo scopo
ultimo
della criminalità del futuro, diciamo. Ecco. E quindi, insomma, un romanzo che, come si dice, ancora straordinariamente attuale, un adattamento a fumetti che è stato pubblicato a puntate dentro Linus, e che ora invece viene appunto presentato in volume integrale, che consigliamo a tutti, certamente i milanesi, ma anche ai non milanesi, agli amanti del buon fumetto. Quindi abbiamo parlato di Traditori di tutti, l'adattamento del romanzo di Giorgio Scerbanenko da parte di Paolo Bacilieri, La seconda indagine di Duca Lamberti, dice il sottotitolo, edito da Oblomov, sono 22 euro in libreria e fumetteria.
Benissimo, allora noi ringraziamo il nostro Antonio Serra come sempre anche per questo nuovo lavoro che ci ha segnalato. Gli diamo appuntamento venerdì prossimo come di consueto, e naturalmente noi adesso vi lasciamo, come facciamo spesso, con un brano musicale recentemente scelto dalla nostra redazione musicale. Torniamo a Tajmo featuring Ruby Amafu questa volta, dal suo ultimo lavoro Room on the Porch, questo esempio di country blues molto recente. E noi naturalmente vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 11:30 con un'altra puntata di Cult, oppure sul nuovo sito di Radio Popolare dove potete trovarci in podcast. Vi ricordiamo anche che se questo weekend volete andare a vedere la mostra di Radio Popolare, come fanno tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che poi spesso ci scrivono, ci è andato anche Antonio, ci sei andato anche tu?
Sono andato anch'io, cioè. Mi è piaciuta moltissimo.
Ma quale parte ti è più incuriosito?
Ti dirò, tutte le fotografie sono bellissime, la ricostruzione è bellissima, però sono i vostri ritratti che sono
ti piacciono i ritratti.
La cornice della mostra. L'ho trovato sorprendente e anche un po' emozionante, credimi.
I numi tutelari.
Esatto.
Allora, c'è un'ascoltatrice, Susanna, che ci scrive: ciao, sto leggendo proprio Venere privata di Scerbanenko.
Ah, che meraviglia, bravissima.
Ecco, per cui Scerbanenko, insomma, non c'è mai un momento sbagliato per leggerlo,
no.
Va sempre bene, insomma, veramente un autore scioccamente per molto tempo relegato nella letteratura di genere, in realtà era molto di più, e quindi insomma chi non lo conoscesse e avesse voglia di scoprirlo, e invece chi già lo conosce e avesse voglia di trovarlo, fa solo evidentemente qualcosa, io credo, di molto suggestivo. Bene, sono contenta, Antonio, che tu ti sia divertito. È una mostra che durerà, come sapete, fino al 25 di gennaio. Vi abbiamo già detto che ci sarà la possibilità in futuro di avere un catalogo, un libro. Ascoltate I girasoli di Tiziana Ricci domani, la trasmissione di Arti Visive di Radio Popolare, dove lei vi spiegherà anche i dettagli di come il libro vi verrà consegnato, di come potrete procurarvelo. Noi vi salutiamo, Antonio Serra ed io, e vi auguriamo ovviamente buon fine settimana. Fra poco le notizie di Radio Popolare. Allora, come vi dicevo, Tajmo featuring Ruby Amafu, Room on the Porch. A risentirci.
Hello friend, I mean you. You ain't got to be shy or cool. Grab yourself a chair, set yourself down, it's okay.
You can probably smell that cornbread cookie. Sadie's cakes, ooh, they so good looking. There's a plenty of food, go ahead and fix you a plate.
All of our friends are now your friends. That's how we do it here. Stay as long as you like, that's alright. We got plenty of beer.
We got chicken, we got fruit, we got plenty of food. So come on up, there's room on the porch for everyone. Come on up, there's room on the porch for everyone.
The world these days is people hide what they should say. But not today. Speak your mind and set yourself free.
Even if you go away, the more you come, the more you stay. 'Cause round here you'll only be a stranger for one day.
So call your cousin, sisters and brothers, call them up and tell them I said, come on.